Buonasera a tutti da Gabriella T, la Tela Sonora, siete sintonizzati su Radio Alma 101.9. Con me in radio Gente Anselà, che si occuperà della direzione, della cabina, di chiamare i nostri ospiti. Allora, questa sera è la seconda puntata del Filo Rosso e quindi la seconda pagina. Il nostro ospite si chiama Simonetta Melani. E di lei conosco un libricino che ha scritto, che si intitola In nomine. Poche parole di lei, poi comunque l'avremo in linea. È una donna molto straordinaria, comunque, perché se l'abbiamo scelta per la tela sonora sicuramente lo sarà, pura e, diciamo, una bravissima artista. Coerente quindi con tutto quello che fa, che dice, e diciamo che la pagina preparata da Anna Maria Farabi per lei è intitolata Le radici nella sorgente inquinata. Quindi io provvederò, come al solito, a leggere questo scambio epistolare fra le due poetesse e poi ne parleremo direttamente con Simonetta. Per chi fosse per la prima volta all'ascolto di Radio Alma, la tela sonora, e il Filo Rosso è un incontro voluto da Anna Maria Farabi proprio per tessere. Vuol dire tante cose. Per noi tessere significa costruire una rete, una tela, in questo caso la tela sonora, e che dia la possibilità agli artisti innanzitutto di espandere così la propria voce, la propria poesia, e per noi in radio di lavorare sulla parola dell'artista, del poeta in questo caso, e poi quindi con la lettura dare la possibilità a chi fruisce, quindi al lettore, di capire, di avvicinarsi alla letteratura italiana per quanto riguarda il nostro programma che al martedì abbiamo Brussellando, e invece proprio per la poesia, concentrati sulla poesia, al venerdì sera dalle 20 alle 21. Normalmente, come in radio, Giulietta questa sera non può e quindi vi saluta, e direi quindi di iniziare a leggere la seconda pagina. Ovunque un giorno come un altro, in un minuto della vita mia. Sono dietro la scrivania, con i piedi e il corpo, nel mio studio. Ma in realtà la scrivania non è un asse di ciliegio, morto, fermo, abituato ai miei gomiti e alle mie carte, penne, pennini, computer. È un tappeto volante, saldo e vivissimo. E aggiungo anche un altro aggettivo: tenace, se non a volte ostinato. Non chiedo a questa parola tappeto volante di significare una qualità di leggerezza, fantastica, ma una tessitura fatta di minimi infiniti fili, intrecciati, coralmente, attraverso non solo le mie mani, ma anche quelle di coloro con cui pratico il cuore, il cervello e la pancia. Nel volo del tappeto c'è una saldezza, un'energia orientata, progettuale, quotidiana, respiro e sudore oltre che battito cardiaco. Ecco, sì, ora metto un seme in questo tappeto, lo depongo, trasformandolo in scrittura verso una delle più care sorelle della mia compagnia. Sorella, non amica. Ho scelto questa parola dopo averla meditata anni. Sono figlia unica, piccina e imperfetta. Imperfetta. La ripetizione è voluta, ma lavoro interiormente nel profondo di una natura dentro cui abitano cellule di valori. Nitore, accoglienza, ascolto, coerenza, solidarietà, semplicità. Quella poiesis cosmica e microscopica che viaggia anni luce prima di compiersi in parola scritta. Riconoscendo un'altra creatura simile, vicina, vicino a me, la chiamo sorella, e lei mi risponde, con un fiato simile, vicino, vicino a me, in un fare insieme. Accadono, appunto ora, su questo tappeto volante, due nostre lettere, in cui ci diciamo, ci portiamo, in email la nostra dolenza, il nostro bere, l'emorragia del mondo. Perugia, 25 settembre 2008. Cara Simo, sono stata a Genova a presentare la magnifica bestia e a Bologna per presentare segni. Ma è stato un andare per onorare l'amore per il mio amico Stefano Biccini, per la qualità in certi individui che consumano il corpo per costruire ponti e ancora tessere tappeti in una decadenza sociale come questa italiana. Ho detto oggi in assemblea, in ufficio, e ricordato la responsabilità di ognuno nel ricordarsi del noi. E tante altre cose che non ti dico e che immagini. Mi sono moderatamente arrabbiata con una collega a cui voglio tanto bene, che ha fermato con il termine cazzate il fare che noi facciamo attorno ai segni, alla parola, alle forme, del cuore e dell'etica. Moderatamente, perché l'avrei sbranata e mi sarei sbranata. Invece, occorre mantenersi umidi interiormente, a testa bassa nel lavoro. Benedir l'autunno che mi hai mandato da questo piccione viaggiatore. Benedire il noi che è così stretto e fruttifero. Non disperdere le energie e dire parola per parola, pane al pane, ma senza spargimento di sangue. Stare saldi, ecco, come i partigiani in montagna e giù dalle valli. Ti bacio, sorellina. Anna. Santa Croce sull'Arno, 26 settembre 2008. Cara Anna, sono felice di sentirti e saperti un po' come me. Anch'io difendo, ma dentro mi rodo. Difendo perché altro non so né potrei fare. Mi rodo perché so che la mia resistenza è inutile. Quindi difendo questa inutilità. Vada bene, è davvero inutile. Cazzate, come dice non solo la tua collega, ma il mondo intero. Stiamo qui a capobasso a difendere le nostre povere cazzate, Anna, come creature malate che hanno diritto di cittadinanza. Come i tuoi ciechi, i poveri, i matti, anche loro, le nostre cazzate, le nostre creature malnate. Così. So che abbiamo perso tutte le battaglie. Questo perché hanno o abbiamo seminato male e gli scenari sono cambiati e ci hanno fatto fuori perché i mezzi che usiamo ora sono inadeguati. La parola, l'immagine, potenti mezzi, sì, ma non nelle nostre mani. Non sempre un cuore che batte vita. Partigiani, tu dici? Altra storia. Ognuno col suo fagotto di cazzate e nessuno dietro. Nessuno ci dà il pane, nessuna staffetta notizie. Brancoliamo nel deserto di un'utopia rinnegata anche dall'ultimo della terra. Più che partigiani siamo naufraghi. E nulla è più vero, niente di oggi è ieri. La letteratura di cui ci siamo nutriti era quella sì la buona novella? L'arte, guardati attorno, è un'industria che crea e distrugge. Democrazia del villaggio globale. I mostri del passato sono costretti a rincorrersi nei cieli, strapazzati da un posto all'altro del globo per inaugurare qui o là l'evento di massa del momento. I mostri nuovi, quelli creati, ballerini fra aste mercato, leccano il culo al potere come prima e più di prima e si accoltellano fra loro col sorriso sulle labbra nelle loro camerette da infanti. Lotta dura e sfiancante, la sopravvivenza nel salotto buono, l'inconsapevolezza spesso è commovente. È sempre stato così, ma oggi di più. Ora l'arte è spettacolo di sé, scenografia del nulla, argomentato da critici stilisti che decretano i cardini assoluti della moda. Il giro dei soldi è enorme. Opere incredibili, materializzazioni filosofiche del nulla, che da anni imperversano come arte di regime, provocazioni becere, performance plastificate, che fanno piangere e vomitare qualsiasi intelligenza. Prezzi da capogiro nei cataloghi, quintali di carta patinata destinata al macero. Pappa reale. Nessuna novità in questo. Chi si esprime diversamente è fuori gioco, perché è fuori moda. È impresentabile. Domani, forse, chissà, qualcuno riesumerà qualcuno, ci costruirà il suo giocattolo, il suo evento. E del resto, i critici, che contano, vanno a diritto nelle loro strade come prime donne, mica scemi. Qualche critico di provincia forse li vede, mette su loro qualche mostra, ma è tutta un'illusione. Anna, una messa in scena fra amici, una commedia tragica. Lustrini di una sera. Gli artisti poveri esistono ancora e fanno davvero la fame. E sono bravissimi. Purtroppo, per loro e per chi non li vede. Gli artisti di cui parlo sono quelli assoluti e puri e duri. I fregati, il sottoproletariato della classe intellettuale, i sans-papiers. E questo razzismo li salva. Così infatti si salva la poesia. Personalmente ho sempre ritenuto l'arte un fatto privato, archeologia. È un enunciato fondamentalista. Ma tu sei più fiduciosa e forte, lo sento. Vogliamoci bene fra noi, è già molto, credimi. Ma mica penserai che io divida il mondo fra buoni e cattivi. Perché a contarci è davvero dura anche qui, nel nostro piccolo, poverissimo paradiso. Che pena, ma già lo sai. Tutti i baci alla mia dalla sua. Simonetta Melani risiede e lavora a Santa Croce sull'Arno. Nel 77, con artisti intellettuali, ha fondato Il Grande Vetro, rivista politico-culturale di cui è redattrice. Incide all'Acquaforte, collaborando con scrittori e poeti. Ha da un anno aperto una piccola casa editrice degli affetti, Due Lire, una sorta di archivio, testimonianza degli incontri importanti nella propria vita. Lavora in laboratori espressivi organizzati in centri diurni con pazienti psichiatrici eppure con bambini in strutture pubbliche per l'infanzia. Cari amici, ecco, ero al telefono con Simonetta, adesso dovrebbe essere in diretta. Simonetta, ci senti?
Buonasera.
Allora, Simonetta, abbiamo appena letto la seconda pagina di Anna Maria Farabi, quindi la tua sorella, come lei ci dice, e abbiamo letto quindi questa corrispondenza che è molto particolare, perché le parole anche utilizzate sono molto dure, molto crude e sono anche molto vere, quindi senza maschere. Ho detto ai nostri amici radioascoltatori che tu sei un artista in tutti i sensi, perché non solo scrivi ma ti occupi di Acquaforte, se non erro, e infatti e hai una casa editrice di cui poi leggerò un sunto verso la fine della puntata, così per... ecco. Allora ti lascerei la parola e spiega un attimino qual è il proposito della tua poesia e se vuoi anche come lavori, perché hai un impegno non da poco nella psichiatria e con i bambini. Mi senti bene?
Sì, perfetto. Abbastanza. Voi mi sentite bene?
Sì, perfetto, forte e chiaro. Vai, ti lascio il microfono.
Sì. Grazie. Intanto buonasera a tutti, sì, sono Simonetta Melani, abito in Toscana, Santa Croce sull'Arno. Ringrazio in particolar modo la mia amica Anna, che mi ha dato modo di intervenire, anche se mi sento onorata e devo dire imbarazzata, perché non ritengo di essere così indicativa e importante di essere qui con voi stasera. Comunque, volevo dirvi che la mail che ci siamo scambiate, le mail che ci siamo scambiate, che sono state lette e avete ascoltato, fanno parte di un necessità di rete privata, ecco, che poi Anna ha ritenuto di voler pubblicare, cioè di rendere pubblico, perché riteneva che fosse abbastanza indicativo di me stessa, di noi. E io, ecco, lo sottoscrivo veramente tutto quello che ho scritto, anche se probabilmente, insomma, tutto è probabilmente, cioè, chiaramente è tutto opinabile, e sarebbe forse il caso di pensarlo come spazio che butto lì, ecco, per un possibile dibattito. E non mi premeva tanto di tornare, infatti, su sulle questioni dell'arte, su queste sensazioni che ho, quanto quanto invece presentarvi un pochino, insomma, dirvi un pochino quello che faccio, mi sembrerebbe più opportuno. Non so se sono d'accordo le conduttrici.
Sì, siamo perfettamente d'accordo.
Ecco. Ed queste considerazioni personali che sono presenti nella lettera, insomma, sono valide, ecco, non è che, però, ecco, mi piaceva. Allora, come vi ho detto, abito via Santa Croce sull'Arno, che è un paese industriale in Toscana, ma non per questo che sono in Toscana, è un bel paese, anzi proprio bruttino. Comunque qui ho conosciuto delle persone fondamentali, persone bellissime, straordinarie, che hanno praticamente messo dei punti fondamentali nel mio cammino, nella mia vita. I loro nomi non sono molto conosciuti, sono poco conosciuti, però le persone sconosciute non per questo non significano nulla, no? Anzi, alla luce di oggi, per come va tutto, forse si è salvata in questo modo una poesia. Dicevo, una specie di visione, visionarietà nella sua purezza, prodotto anche momenti concreti e veri, confronto culturale. Perché a mio vedere la notorietà comporta sempre un abbruttimento, un compromesso, insomma, nel bene o nel male. Inoltre c'è da dire che più che altro il bisogno di dire, urlando, quello che oggi, insomma, tutti urlano, tutti hanno bisogno di farsi vedere. Oggi avverto più invece il bisogno di stare in silenzio ed ascoltare, ecco. E oltretutto mi pare che urlare c'è anche l'effetto contrario: tutto è talmente visibile, tutto è talmente gridato, che presto passa sottotono, insomma, viene dimenticato. È una mia certezza che la poesia si salva con l'esilio, e non dico solo la poesia come forma d'arte, perché io non scrivo poesia. Ma anche la poesia della vita, la dignità, la politica degli ideali, dei principi, la sensibilità, insomma, in questo sono molto conservatrice. Non posso quindi parlare di me senza dire delle persone, dei miei compagni, che sono artisti, intellettuali, organizzatori culturali straordinari, che si sono mossi con me, si muovono in completa disponibilità, in modo gratuito, per la bellezza del fatto in sé, per il confronto, per stare insieme, per poter creare un'occasione di incontro. Perché per me, se il mondo non ci offre ciò che vogliamo, bisogna darsi da fare per costruirlo noi, con le nostre mani, quasi quel che costa. Insomma, la felicità è importante, viverla nella vita, e non è un dono, ma è una ricerca costruttiva, è un diritto che va costruito con intelligenza, salvaguardato fortemente oggi, soprattutto va protetto dalle facili promesse, dai venditori di fumo. Insomma, ci deve essere un'etica forte che ci trascina e che deve tutelare. Oggi penso, ecco, più che mai, tutto è talmente, mi pare, superficiale, tutto visto molto superficialmente, tutto a livello di immagine, tutto si brucia in un attimo. Almeno questa è la mia impressione, non so se tu siete d'accordo.
Sì, sono d'accordo, perché soprattutto sul discorso che facevi della solitudine, quasi dell'esilio, mi trovi d'accordo, perché è quello che sta capitando a me. È quello che sta capitando a me. Per me il venerdì è un incontro importante, perché è un modo per entrare in contatto con persone che, come dici te, sono straordinarie. Io attraverso la radio ho imparato tantissimo, attraverso questo mio scambio di epistolare con Anna,
che è quotidiano praticamente, ormai ogni giorno ci scriviamo, anche se nella nostra vita ci siamo incontrate due volte forse.
Io non ci siamo incontrate, Anna.
Ecco, pensa, vedi, è una quasi, proprio c'è un'intimità forte, ma anche, se vogliamo, una timidezza, quasi per preservare questo magico incontro che è un incontro bellissimo perché è un nutrimento per la mia anima. E mi trovo d'accordo con te quando dici che la felicità è un diritto, ma soprattutto va conquistata e va preservata. Conquistata, che è una parola ormai che se vogliamo in pochi, o diciamo siamo positivi, le persone che sono intorno a noi cercano di conquistarsela, però a volte i mezzi, gli strumenti utilizzati per conquistarsi questa felicità non sono propriamente etici, oppure non sono abbastanza superficiali, perché si pensa che la felicità sia un diritto a tutti i costi.
Un diritto. E quindi la felicità sta proprio nel percorso della ricerca proprio.
Sì, della ricerca e del rispetto di sé, perché quello che fa felice un altro non fa felice te, magari, o me. E quindi bisogna anche in questo avere coraggio per dire, ognuno il suo cammino, ognuno ha la sua ricerca, perché noi tutti siamo, se vogliamo, straordinari, singolari, unici, quindi ognuno di noi ha un percorso unico.
Infatti è importantissimo quello che sta dicendo, perché si ritrova anche nelle situazioni, anzi soprattutto nelle situazioni di maggiore difficoltà interpersonale, di rapporto con gli altri, anche frequentando, cioè operando anche in certi settori come quelli in cui opero io, cioè io opero anche in un centro diurno, tu l'hai prima accennato, dove arrivano pazienti psichiatrici anche molto gravi, e lavoro con operatori bravissimi, operatori interni che sono operatori bravissimi, comunque stando a contatto con queste persone tu avresti proprio il bisogno di considerare la persona proprio come essere singolo, prezioso, in tutta la sua stratosferica sensibilità, che in questi casi è veramente eccezionale, insomma. Ecco.
No, e anche se vogliamo non avere paura delle diversità, è quello che trovo.
La diversità è ricchezza.
La diversità e ricchezza, questo se vogliamo è uno dei messaggi che tu sai che ti chiamiamo da Bruxelles, che l'Europa ha fatto suo, perché in questa diversità ha trovato, no, la grandezza, la meraviglia, però è difficile da conservare, è difficile perché in tutti i modi essere diversi, infatti, comporta poi uno scontro, comporta la necessità di un maggior approfondimento, mentre quando si è tutti uguali, si è tutti d'accordo, diciamo la negoziazione è anche più facile.
Una noia assoluta.
Una noia assoluta, ma sai com'è, ci sono persone che magari in questa noia ci sguazzano bene, chissà. Senti, ma hai nominato l'ospedale psichiatrico. Te la senti di anche...
No, l'ospedale, sì.
Sì, la tua esperienza... No, non è ospedale, ma comunque...
No, aspetta, Dio, l'ospedale psichiatrico.
Ok, però è un centro,
Lavoro in un centro di uso, in un laboratorio espressivo, lo conduco io praticamente, insieme ad altri operatori esterni che lavorano in settori che possono essere il jazz, la scrittura, la musica... Ecco, e lavoriamo insieme ad operatori interni, infermieri, guidati dalla psichiatra, e in questo caso io lavoro nell'unità di salute mentale che è qui a San Miniato, che è condotta dalla dottoressa Falasca e dal dottor Innocenti, e quindi questi laboratori servono soprattutto per l'accoglienza della persona, e anche per lo scopo per far capire che ogni piccolo gesto, ogni piccolo segno che queste persone possono lasciare in realtà è una cosa importante, insomma, dare un valore a tutto, insomma, ecco, senza cascare negli stereotipi che la persona folle magari è di per sé una persona straordinaria, no, cioè considerare la malattia però considerare soprattutto la persona.
Oggi ho letto, e non mi ricordo sinceramente se l'ho letto, credo in uno scritto di Caterina Camporesi, che anche lei, non so se la conosci, ho letto che effettivamente ogni volta che noi cadiamo è come se lasciassimo uno spazio vuoto e una possibilità per modificarci, per cambiarci e per migliorare. E ho trovato tutto questo, effettivamente, ho avuto come una visione, mi sono vista un po' le persone in difficoltà, le persone nella malattia, le persone che perdono una persona cara o che hanno un amore fallito, che si trovano quindi in difficoltà.
In disagio.
E ho pensato, guarda, se riuscissimo effettivamente in questo grande dolore a vedere la caduta come invece un momento di ricchezza, proprio perché cadendo noi ci spostiamo quindi fisicamente da una situazione stabile, ben prefissata, e lasciamo un vuoto, e questo vuoto va poi ricostruito e ricolmato, e quindi è una rinascita.
Sì,
in questo
va ricostruito avvicinandoci con molta umiltà, senza preconcetti verso l'altro, ma molta umiltà proprio. E perché la cosa, io penso, fondamentale, la caratteristica fondamentale di tutte queste persone è uno stadio di innocenza, l'innocenza, sì, che ritrovano i bambini. Praticamente la persona è indifesa, ecco, e questa è la cosa che mi attrae molto, insomma.
E tutto
con queste persone mi affascina molto.
Ecco, queste persone che poi immagino siano un po' le diciamo un gruppo, tu hai parlato di laboratorio, quindi un gruppo che tu incontri,
sì.
Cioè un programma.
È un gruppo abbastanza nutrito di persone malate, e cioè il programma lo conduco io, e tendo a conglobare in grandi facciamo delle tele enormi, anche di 7 metri per 2, ecco, in cui tutti i segni singoli, individuali, entrano in un disegno collettivo, quindi proprio per dare l'idea della compartecipazione, che ogni cosa, ogni piccolo segno ha un suo senso in un contesto.
E
quindi organizzo anche i loro segni spontanei all'interno di una cosa comune, ecco,
quindi,
che acquista un senso collettivo.
Certo, perché il collettivo è, se vuoi, il momento di forza,
mentre
il momento individuale è il momento di rispetto nei confronti della persona che viene considerata.
In cui praticamente dici, io ci sono perché vivo insieme agli altri, e insieme agli altri siamo questo, ecco.
E quello che tu dicevi quando nella lettera hai fatto riferimento al noi, immagino, nella lettera che io a un certo punto ho letto, arriviamo a un noi che tu hai sottolineato, hai messo a fondo riga, e immagino che sia proprio, che fosse proprio questo il significato.
Sì. E anche con i bambini tendo a dare l'importanza del gesto del bambino, a inserirlo in un contesto globale, ecco. Anche per evitare lo spontaneismo, la distruzione del foglio, questo senso dell'inutilità. Spesso scena, il bimbo fa lo scarabocchio e poi butta via. No, si prende, si riutilizza, si inserisce qui insieme a quello degli altri compagni e guarda cosa viene fuori. Insomma, dare un senso di una costruzione proprio globale, collettiva, che poi dovrebbe essere un pochino portare al disegno grande, insomma, il respiro grosso, al senso della comunità, della fratellanza, della costruzione collettiva, ecco.
Che bello.
Insomma,
se a scuola si facesse così. Se a scuola si facesse così.
Troppi complimenti.
No, magari.
No. Ma guarda che c'è tanta gente che lavora così,
Sì, però come dici te, sono nascosti e non fanno chiacchiere.
Sì, sono nascosti, ma ci sono, insomma, in questo sono molto ottimista, ci sono tante persone che lavorano con molta semplicità, cioè nel quotidiano, con grande forza, con grande coraggio, in tante cose, insomma.
Senti, quindi Anna, tu dicevi che non l'hai mai vista, però come l'hai conosciuta?
Anna l'ho conosciuta attraverso un amico comune, che è il poeta Marco Vitale, che mi ha messa in contatto con lei, proprio perché così per una ragione di affinità che intravedeva, e da allora, da quindi diversi anni, che ci scriviamo, poi siamo abbastanza vicine, perché lei è Perugia.
Eh sì.
Siamo abbastanza vicini, ma ancora non ci siamo
non vi siete visti
in carne e ossa, ecco, diciamo.
Invece,
abbiamo collaborato.
Ecco, sì, avete collaborato, quindi insomma il discorso non nasce casuale, il fatto di chiamarsi sorella, perché
no. Lei ha una visione della vita che mi assomiglia molto, insomma. Cioè ha questo coraggio, la forza di portare avanti anche la voce degli umili, la voce delle persone disabili, e cioè questo pensiero che è sempre verso l'ultimo, ecco, che gli dà una forza, un coraggio anche nella vita e una potenza anche nella poesia, nella scrittura, inusuale, insomma.
Sì, è vero, infatti è quello che ho provato io subito.
Sì, raggiunge una forza della parola veramente notevole,
dirompente,
è
vero,
aggressiva in certi momenti, ma fa bene.
Sì, sì, giustamente, non vera quasi. Io quando penso ad Anna, penso alla donna di terra, e questo per me è importante, perché...
Io invece la penso come un'ossidiana, tant'è che ho inciso per lei un'acquaforte. È un'ossidiana, la pietra il vetro del vulcano che esce fuori dal ventre della terra proprio.
Cifì.
E quindi su per giù abbiamo avuto la stessa immagine.
Sì, tu l'hai visionata e l'hai messa su carta, comunque su... Hai detto che hai fatto un dipinto o un acquaforte?
Un acquaforte. Accompagna una sua poesia nelle mie edizioni, è proprio l'ossidiana.
È quello che ho visto nel sito internet.
Non lo so.
Credo di sì, è una specie, una forma di... come se fosse una pietra più appuntita in alto, più rotonda.
Sì,
sì, certo, nera. Certo che l'ho vista, è bellissima, molto bella. Senti, invece la rivista Il Grande Vetro.
Il Grande Vetro è una delle esperienze più forti che ho fatto nella vita. Io ho 55 anni, diciamo pure che sono vecchiotta.
Sei una giovane donna.
Comunque, Il Grande Vetro ha 32 anni, è una rivista particolarissima nel panorama italiano, perché nasce tutto sul volontariato. È una rivista bella, grande, 30 cm per 40, un formato inusuale, con una bellissima grafica, esce per 5 numeri all'anno facciamo, perché in realtà un numero doppio. Ed è una rivista di politica e di cultura.
E c'è anche...
Il Grande Vetro è stato fondato da un carissimo amico che è morto lo scorso anno, cioè quest'anno è morto, e Sergio Pannocchia, ma attraverso Il Grande Vetro sono passati centinaia e centinaia di nomi, veramente, di intellettuali italiani. È un porto, praticamente.
È un porto.
Un porto di gente che viene, di gente che va, insomma. E questa sua caratteristica di porto, di flessibilità, l'ha reso praticamente vivo fino adesso. Ha mantenuto la vivacità delle notizie fresche che arrivano, contatti con i ragazzi dell'Università di Pisa, i ragazzi precari che arrivano e che hanno bisogno di scrivere. Qui trovano sempre un'accoglienza, ecco, cioè, come la trova il docente universitario, l'intellettuale grosso, insomma, i nomi grandi, grossi che collaborano, insomma, il nostro... Il direttore è il preside della facoltà di filosofia di Pisa, Alfonso Iacono, e inoltre abbiamo un altro direttore responsabile per legge, che è Ivan Della Mea.
Ho capito.
Dopo ti posso dire che all'interno della rivista uno dei nomi più grossi che c'è stato è stato Luciano Della Mea, che è stato un grandissimo intellettuale e padre proprio del giornale, oltre che direttore, ecco, una delle persone più, una pietra miliare, ecco.
E per ricevere, e per ricevere la rivista.
Un'esperienza veramente ed è continua a essere un'esperienza vitale, di un gruppo di amici, cioè un gruppo storico, un nocciolo praticamente che conduce tutto il discorso, e siamo 5 persone, dei vecchi compagni, insomma, che li dettero vita, e inoltre c'è tutta una redazione anche fatta di giovani, di studenti, di persone che ancora cercano una sistemazione, perché tu sai come i ragazzi che escono poi dall'università si trovano davanti a tutte queste difficoltà di lavoro, insomma, sono terribili, che gli danno un'instabilità proprio, scappa il terreno sotto i piedi, non riescono. E quindi anche questo, anche il Grande Vetro è servito anche a questo, a dare un nido, una presenza fissa di persone, di accoglienza, a un centro vitale, di amici proprio.
Molto bene.
Che lavorano in modo gratuito, altrimenti non si sarebbe detto.
E la sede del Grande Vetro dov'è?
Come?
La sede del Grande Vetro.
La sede?
Sì, sì.
La sede è a Fucicchio.
Fucicchio.
È un paese qui vicino, il paese di Indro Montanelli, sai?
Ah, non l'ho ancora visitato.
Sì, 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 siamo tutti qui. E poi, insomma, se vuoi sapere ancora il del Grande Vetro, ti dirò anche che è una piccola casa editrice, ma è importante perché abbiamo anche diversi... abbiamo delle collane che sono in coedizione con la Iacabuc di Milano, e abbiamo anche delle collane che sono invece in coedizione in collaborazione con l'università, con la facoltà di sociologia, insomma vengono pubblicati testi importanti. E dopo ci sono delle collane che invece accolgono un po' tutti, ecco. Che sono nate, sono le collane di Senza Storia, dei Vagabondi, e la Pislazzoli, anche il nome stesso delle collane, dico, è abbastanza indicativo, ecco. E il Grande Vetro si occupa di ambiente, politica, cultura, con particolare riguardo verso alcuni temi come la malattia mentale, vedi, il carcere, il lavoro, l'inquinamento, il dialogo interreligioso.
Molto bello, cioè... A proposito di questo, ricevo sempre degli email dalla Università della Pace, se non erro si trova a Pisa, proprio sullo scambio interculturale tra religioni, tra realtà diverse, tra filosofie anche diverse. Ma e i tuoi progetti futuri? Continuare, ampliare, dividere, tagliare, togliere, mettere? Che cosa ti piacerebbe fare che non hai ancora fatto?
Ascolti, intanto il progetto futuro è questo, che ho in mente questa mia piccola biblioteca personale, casa editrice, chiamiamola, in cui praticamente costruisco dei volumetti che sono la testimonianza degli incontri importanti della mia vita.
E sono le edizioni Due Lire? E questa?
Sono le edizioni Due Benissimo. Lire, e queste andranno avanti finché ne avrò forza.
Certo, certo, poi magari...
E quindi se ne avrò forza, nel senso che è un programma a lunghissimo termine.
Bene.
E dopo la cosa che per esempio mi interessa molto è continuare anche il discorso di collaborazione con il comune qui di Santa Croce per quello che riguarda bambini. L'intervento con i bambini, ma in fondo guarda, continuare a quelle le cose che sto facendo mi sembra già molto, ecco.
Direi sì, no indubbiamente. E poi è molto bello diciamo la tua attività di accostamento ai bambini, perché se vogliamo sono i bambini che poi imparano, cioè sono loro il terreno fertile a cui insegnare, o forse a cui non insegnare certe cose, ma piuttosto a preservare alcune idee, alcune emozioni che hanno, perché sono intelligenti, perché se vogliamo hanno già tutto, siamo poi noi, gli adulti, con questa mania di essere educatori a tutti i costi,
sì,
che li roviniamo.
È deformante, eh?
Infatti.
Infatti bisogna anche qui essere accorti e imparare molto da bambini proprio, perché è vero che noi possiamo e essere guida per loro in molte cose, però i bambini ci trasmettono questa loro modalità di spontaneità che abbiamo perso, questa naturalità nell'esserci che è a volte così sconvolgente, che ci riscopre, che ci fa meravigliare di noi stessi, insomma, e gioirne anche, perché è bello ritrovare anche noi certe piccole ingenuità, no?
Infatti. Senti, proprio ieri ho ricevuto un bellissimo messaggio da Maria Grazia Calandrone.
Maria Grazia è una mia amica.
Sì, ho visto nel catalogo cronologico, insomma, degli autori che appare il suo nome con sì, a Chopin 2007.
Sì, siamo amiche.
E siete amiche, quindi non mi stupisce perché anche lei è una donna molto...
È una bella donna.
Sì, è una donna bella in tutti i sensi, sì, come te. E quindi lei partecipa perché... ho letto il suo nome nel catalogo, quindi catalogo di che cosa? Di due lire, quindi già della...
sì,
benissimo.
Sì. Ma il catalogo delle due lire, praticamente ci sono i miei amici,
sì,
che sono mescolati tutti, perché ci sono amici conosciuti e persone,
sì,
sconosciute,
certo,
ci sono,
sì,
persone,
sì,
che sono vicine ai miei affetti privati.
Mm-hmm.
E ci sono persone quindi che nessuno conosce, come persone che invece sono conosciute. Allora, uh-huh, tu trovi il nome di Anna Maria, di Maria, uh-huh, Grazia,
sì,
di Pasquale Di Palmo,
infatti,
di Alberto Casiraghi, del Pulcino Elefante,
uh-huh,
di Domenico Vuoto, che sono scrittori, Francesco, uh-huh, D'Alessandro poeta,
ciao,
Elisabetta Serra poetessa. Poi c'è anche il nome di Umberto Falorni, che è mio marito.
Ah, bene.
Vedi, poi insomma c'è tutta una serie di mescolanza, di umanità, di varie umanità, uh-huh, insomma, che mi rappresenta.
Bene. Senti, io ti proporrei ancora magari una domanda, una cosa alla quale tu tieni in modo particolare da comunicare ai nostri amici radioascoltatori. Poi mettiamo un po' di musica e poi leggerò, come ti avevo detto, quella lettera che ha riportato poi Giulio Marzaioli,
sì, nella, amico, poeta romano.
Infatti, che ha riportato nello scaffale di Tellus o Tellus Folio,
sì,
e che è proprio l'introduzione alla tua casa editrice Due Lire. Quindi c'è ancora qualcosa a cui veramente tieni in particolar modo o,
sì,
che vuoi mandare in radio, nel senso approfittare del fatto che tanti ti ascolteranno e ci sarà anche il podcast, quindi potrai riascoltare te stessa.
Sì, mi farebbe piacere lasciare tutti con un messaggio,
sì,
di incoraggiamento, di credere nell'utopia, di andare avanti, cioè perché di non lasciarsi scoraggiare dalle cose che danno segnali negativi. Perché questa società è fondata molto sul materialismo puro, dozzinale, del consumismo di massa, sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. E quindi questo voglio dire, ecco, penso che ci sia qualcosa di sbagliato in tutto questo. E quindi di cominciare e continuare a sognare, ecco,
bene,
è già molto, ecco.
E direi che è un messaggio bellissimo, mi trovi perfettamente d'accordo.
Grazie.
Sognare,
ti
quindi
ringrazio della vostra ospitalità.
Noi ringraziamo
te. Un bacio.
Grazie. Senti, è bello conoscere.
Mi faccio tanti auguri davvero di cuore.
Grazie Simonetta. Senti, allora ci sentiremo presto e poi ti manderò la registrazione caricata sul podcast, così
grazie,
potrai riascoltare.
Buonasera a tutti.
Ciao cara, a presto.
Ciao.
Grazie mille. E siamo di nuovo sintonizzati, la tela sonora. Abbiamo appena lasciato Simonetta Melani dopo una lunga intervista e proprio per concludere la serata e per ringraziare Simonetta vorrei leggervi un trafiletto di Giulio Marzaioli, che ha ripreso tra l'altro la lettera di Simonetta, tratto da Tellus Folio, che è una, se vogliamo, una rivista o comunque un blog, un sito internet dedicato a case editrice, a personaggi, a scrittori, a poeti fuori dal comune. E come dice Giulio Marzaioli, il primo dei tre appuntamenti con editori fuori dal comune mercato è dedicato alle edizioni Due Lire,
che è questa casa editrice di cui abbiamo parlato prima insieme a Simonetta, un progetto nato come omaggio di un artista ad alcuni autori incontrati sul proprio percorso. Un percorso, quello di Simonetta, caratterizzato da un costante impegno intellettuale e politico. Ricordiamo, per chi si fosse così perso le parole di Simonetta, è tra i fondatori della rivista Grande Vetro, e un impegno artistico, soprattutto disegni e incisioni. Sue opere sono esposte e conservate presso numerosi musei, biblioteche e centri culturali. È inoltre presente in vari cataloghi d'arte, da Santa Croce sull'Arno, città che accoglie una tradizione secolare di maestri incisori. Le collaborazioni di Simonetta con poeti, compagnie teatrali, giornali, editori hanno portato la sua linea e il suo inchiostro a dialogare con le più diverse esperienze artistiche umane. Notevole anche l'impegno di laboratorio con pazienti psichiatrici, questo l'aveva detto Simonetta durante l'intervista. Quindi l'invito di Simonetta Melani, rivolto agli autori chiamati a duettare e sottoriportato, sembra la migliore presentazione dell'iniziativa. E quindi adesso vi leggo la lettera che ha scritto. Cari amici, sono qui per dirvi che ho aperto una mia, se così si può dire, domestica casa editrice. Domestica perché accoglierà le voci circolanti nella mia casa, intendendo per casa la mia persona. Voci care, quindi, amici poeti, ma anche non poeti, scrittori, ma anche non scrittori, artisti, non artisti, insomma, varia umanità. Ognuno contribuirà con quel che sa fare. Il mio desiderio è mettere su una personale, concreta memoria di affetti, abitata da figure straordinarie. Non manca nulla se non il mio lavoro. La linea da seguire l'ha detta la mia identità, la mia storia. Ho conosciuto tante persone meravigliose e voglio dare agli incontri voce e presenza, rendergli a modo mio omaggio. Domestica anche perché tutto viene fatto qui, da me, da sola, senza eccessi o pretese, con grazia e severità, ma anche con uno sgambetto al rigore e all'etichetta, con buona ironia e quindi molto seriamente. Tutto nasce dalle mie mani, dagli strumenti che possecco in comodità di tempi e mezzi. Edizioni costruite a mano con disegni o incisioni o testi o d'altre opere. Dipenderà dal caso. Edizioni numerate, naturalmente, firmate da entrambi gli autori. Due lire, come le voci ogni volta ospitate, la mia e quella dell'amico di turno. Due lire, un valore ormai leggendario, per questo impossibile perfino ad un re. Le edizioni sono suddivise in quattro collane tematiche: i notturni, le brezze, le gemme, le panse. Delle 53 copie previste per ogni titolo, 11 saranno regalate all'ospite di scrittura. E con questo così messaggio di Giulio Marzaioli e di Simonetta Melani vi saluto e vi ringrazio. Vi attendo venerdì prossimo insieme a Giulietta e Gentian. Ringraziamo Radio Alma per questo spazio concesso alla poesia, la tela sonora, e un abbraccio e a presto.